Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Xi Jinping. Come la Cina sogna di tornare impero è un saggio di geopolitica e profilo politico in cui Giorgio Cuscito affronta insieme la biografia del leader cinese e le ambizioni strategiche della Repubblica Popolare. Il libro parte dalla formazione di Xi, figlio di un dirigente comunista caduto in disgrazia. Attraversa gli anni traumatici della rivoluzione culturale e l'esperienza nelle campagne, prima della graduale ascesa nelle strutture del Partito Comunista Cinese. Questa traiettoria personale serve a illuminare un interrogativo più ampio: quali idee di potenza, sicurezza e prestigio nazionale guidano la Cina dell'era Xi. Cuscito colloca la concentrazione del potere nelle mani del segretario generale entro il progetto di rinascita nazionale cinese, spesso presentato come il recupero di centralità perduta nella storia moderna. L'obiettivo non è quindi una semplice cronaca dei vertici di Pechino, ma un'interpretazione accessibile dei legami fra leadership, partito, economia, politica estera e competizione con gli Stati Uniti. Con prefazione di Lucio Caracciolo, il volume si rivolge a lettori interessati a capire le premesse politiche della proiezione globale cinese. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla caduta familiare alla formazione politica di Xi Jinping. Il libro attribuisce rilievo alla biografia di Xi Jinping non per ridurre la politica cinese alla psicologia di un singolo leader, ma per mostrare come una generazione di dirigenti sia stata formata dalle fratture del maoismo. Xi è figlio di Xi Zhongjun, collaboratore di Mao Zedong, che fu emarginato politicamente e in seguito riabilitato. La vulnerabilità della famiglia durante le campagne politiche e il trasferimento del giovane Xi nelle campagne durante la rivoluzione culturale sono presentati come elementi decisivi della sua maturazione. L'esperienza rurale, descritta nelle schede del libro come traumatica e segnata da privazioni, viene collegata a una precoce familiarità con la disciplina, la gerarchia e la capacità di adattamento richieste dal sistema di partito. Cuscito segue poi il passaggio da quadri locali a incarichi di crescente responsabilità fino al vertice nazionale. Il punto analitico è che la sua ascesa non appare come un'improvvisa conquista personale, si svolge attraverso i canali dell'organizzazione comunista e le sue logiche di selezione. Questa prospettiva aiuta a evitare due letture semplicistiche, quella di Xi come prodotto esclusivo del privilegio familiare e quella del leader, totalmente svincolato dalle istituzioni. La biografia diventa invece una chiave per comprendere una leadership costruita dentro un sistema che conserva il peso della memoria rivoluzionaria. Secondo, il nucleo del partito e la centralizzazione della decisione. Un asse centrale del saggio è la trasformazione della posizione di Xi Jinping al vertice del Partito Comunista Cinese. Negli anni del suo governo, si è concentrato in misura rilevante la direzione politica e decisionale, ricevendo formalmente la qualifica di Exin, cioè nucleo del partito. Il termine è importante perché non indica soltanto prestigio personale, segnala la pretesa di coordinare interessi burocratici, priorità economiche, sicurezza nazionale e indirizzo ideologico attorno a un centro riconosciuto. Cuscito legge questo processo sullo sfondo della necessità, percepita dalla leadership, di preservare coesione e controllo in una fase più competitiva, sia dentro sia fuori dalla Cina. La concentrazione del potere viene quindi discussa come risposta politica a problemi di governance. Lotta alle fazioni, disciplina dell'apparato e stabilità del regime, non come un dettaglio protocollare. Al tempo stesso, Il libro permette di cogliere il costo strutturale di questa impostazione quando le decisioni dipendono più strettamente dal centro. La distinzione fra linea del leader, linea del partito e linea dello Stato tende a ridursi. Per il lettore, il risultato è un quadro utile per interpretare, perché la Cina contemporanea non possa essere compresa soltanto tramite ministeri. Dati economici o diplomazia formale, la struttura del potere del partito rimane il principale filtro delle scelte pubbliche. Terzo, la rinascita nazionale come progetto di ritorno alla centralità cinese. Il titolo del volume sintetizza la sua tesi interpretativa. L'ambizione della Cina di Xi non consiste semplicemente nell'aumentare il reddito nazionale o nell'ottenere più influenza diplomatica, ma nel recuperare una posizione di centralità storica. L'espressione tornare impero va letta come chiave geopolitica, non come descrizione letterale di una restaurazione dinastica. Essa richiama l'idea che la Repubblica Popolare debba superare l'epoca della debolezza subita dalla Cina nella storia moderna e acquisire uno status coerente con le sue dimensioni, capacità produttive e memoria di civiltà. Cuscito collega tale orizzonte al grande sogno cinese e alla volontà di collocare il paese sul medesimo piano strategico degli Stati Uniti. Questa cornice chiarisce perché le questioni di prestigio, sovranità e integrità territoriale abbiano un peso che dall'esterno può apparire superiore a quello di una valutazione economica immediata. La nozione di rinascita consente anche di unire dimensione interna e proiezione esterna modernizzazione. Controllo politico e presenza internazionale non sono capitoli separati, ma parti di una medesima aspirazione nazionale. Il valore del libro sta nel non trattare il linguaggio della rinascita come pura propaganda da ripetere o liquidare. Lo considera invece un repertorio politico che orienta priorità e legittimazione. Pur dovendo essere valutato alla luce dei vincoli reali della Cina e della reazione delle altre potenze. Quarto, Taiwan come confine fra grande potenza e aspirazione alla superpotenza, nel quadro proposto da Cuscito. Taiwan occupa una posizione peculiare perché concentra sovranità, sicurezza, identità nazionale e rivalità con Washington. Il libro segnala lo stretto di Taiwan come un limite simbolico e concreto tra una Cina già grande potenza e una Cina che aspira a un riconoscimento, pieno da superpotenza. Non si tratta solo di una controversia territoriale per Pechino. La questione è collegata all'idea di riunificazione nazionale e alla chiusura della lunga stagione di vulnerabilità storica evocata dalla narrazione della rinascita. Per gli Stati Uniti e per molti attori regionali, invece, lo status dello stretto incide sugli equilibri militari e politici dell'Indo-Pacifico. Questa sovrapposizione di significati rende il dossier particolarmente resistente a soluzioni semplici. L'analisi del libro aiuta a capire perché dichiarazioni, esercitazioni e segnali diplomatici in quell'area producano effetti che vanno oltre il rapporto bilaterale tra Pechino e Taipei. Taiwan diventa una misura della credibilità strategica cinese, ma anche un terreno sul quale si manifestano i limiti della sua libertà d'azione. Leggere la questione in questi termini evita due errori: immaginarla come un tema puramente interno alla Cina, oppure interpretarla esclusivamente come un capitolo della competizione militare sino-americana. Il suo significato deriva precisamente dall'intreccio fra entrambe le dimensioni. Infine, politica estera, interessi economici e competizione con gli Stati Uniti. Il saggio colloca le relazioni esterne della Cina nell'orizzonte della sua ambizione di potenza. Le scelte diplomatiche di Pechino non vengono presentate come il riflesso automatico dell'ideologia. né come mero calcolo commerciale, cuscito in vita a considerare insieme interessi nazionali, accesso ai mercati, sicurezza e ricerca di autonomia rispetto all'ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti. Da questa prospettiva, la vicinanza cinese alla Russia su alcuni dossier e l'attenzione alle crisi del Medio Oriente assumono rilievo soprattutto come segnali di una politica estera interessata a limitare l'isolamento di partner utili, ampliare margini negoziali e contestare l'unilateralismo occidentale. Ciò non implica che Pechino e i suoi interlocutori condividano sempre obiettivi identici. Una lettura geopolitica rigorosa distingue convergenze, contingenti, dipendenze economiche e differenze di interesse. Il confronto con Washington resta il riferimento essenziale, poiché coinvolge tecnologia, commercio, alleanze, presenza navale e definizione delle regole internazionali. Il merito dell'impostazione è mostrare che l'espansione del peso cinese non elimina i suoi vincoli. Per sostenere le proprie ambizioni, Pechino deve infatti proteggere la crescita, evitare un accerchiamento strategico, gestire rapporti asimmetrici e ridurre le vulnerabilità esterne. Il lettore ricava così una griglia per valutare la politica cinese, al di là di formule come nuova guerra fredda o ascesa inevitabile. Entrambe insufficienti se usate come spiegazioni totali. In conclusione, questo libro è particolarmente indicato per lettori di politica internazionale, studenti, giornalisti e cittadini che vogliano comprendere la Cina contemporanea senza limitarsi alle notizie sui vertici diplomatici o ai dati sulla crescita economica. Può risultare utile anche a chi cerca una prima sintesi sul ruolo di Xi Jinping, perché lega il suo percorso personale alla struttura del Partito Comunista e alle grandi priorità strategiche di Pechino. Il beneficio principale è acquisire un vocabolario interpretativo più preciso, nucleo del partito, rinascita nazionale, centralizzazione, competizione sino-americana e questione taiwanese cessano di apparire formule isolate e vengono ricondotti a un progetto politico unitario, pur non privo di tensioni e vincoli. Rispetto a molte biografie politiche concentrate sul carattere del leader o a molti saggi geopolitici dedicati esclusivamente alla rivalità con gli Stati Uniti, il volume si distingue per la saldatura fra queste due scale di analisi. Xi non è trattato né come un protagonista onnipotente, né come una figura intercambiabile la sua formazione, la sua posizione nel partito e la sua visione della potenza cinese sono considerate in relazione. Inoltre, il richiamo al ritorno dell'impero offre una lente storica per leggere l'ambizione di status della Repubblica Popolare, senza confonderla con un nostalgico ritorno al passato. È dunque una lettura utile per orientarsi nelle motivazioni profonde della politica cinese e per valutare con maggiore cautela le sue conseguenze regionali e globali. Se vuoi supportare Giorgio Cuscito, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!